Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia, un programma di Andrea Del Re.
Evviva, evviva, cari ascoltatrici e ascoltatori, bentornati a Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia, vi parla l'avvocato Andrea Del Re. E cominciamo con un caso che può capitare a tutti. Attenzione. Nella città dove gli ultraecologisti sgonfiano per protesta le ruote dei SUV, le famiglie combattono contro gli sforamenti continui delle PM10 e gli enti locali portano avanti il progetto di allargamento di tangenziale d'autostrade ai fini dello smog, anche un barbecue nel proprio giardino può costare caro, soprattutto se si decide di grigliare all'aperto nei giorni proibiti. Perché i divieti antismog attivi a Bologna, come in gran parte dell'Emilia Romagna, dall'inizio di ottobre fino alla fine di aprile, non vanno a colpire soltanto i veicoli diesel più inquinanti e le auto a benzina meno moderne. Tra le misure emergenziali, in caso di aria irrespirabile, infatti, scatta anche il divieto di combustioni all'aperto. E così può capitare di finire multati per una salsiccia grigliata di troppo, come è accaduto una decina di giorni fa nella prima periferia di Bologna, a un calabrese di 30 anni che non ha resistito al richiamo della brace. Difficile non subire la magia delle prime domeniche che annunciano la primavera. Il sole che inizia a scaldare le giornate, la voglia di stare all'aperto, a mangiare con gli amici. Soprattutto se si ha la fortuna di avere un giardino dietro casa, ovvero anche pochi metri quadrati di verde, tra le palazzine, qualche tavolo di plastica e un barbecue. Deve averlo pensato anche il trentenne calabrese che domenica 19 marzo, nella prima periferia della città, ha preparato carbone, costolette, salsicce e aperto la bella stagione nel suo giardino. Qualcosa però è andato storto. Forse la compagnia ha alzato un po' troppo i toni, disturbando qualche vicino che aveva deciso di passare una tranquilla domenica a casa. O forse, proprio quel giorno, una pattuglia della polizia locale di Bologna ha deciso di stringere le maglie dei controlli antismog, addentrandosi nelle vie più sperdute della periferia sull'onda del profumo di brace. Fatto sta che attorno alle 14 i vigili urbani hanno bussato alla porta del trentenne ed emesso sentenza senza appello, ovvero in giornata festiva dichiarata dalla regione Emilia-Romagna con misura emergenziale antismog utilizzava il barbecue al fine di grigliare carne. Questa la sentenza. Entro il 19 maggio il giovane potrà pagare la sanzione nella misura ridotta di 200 euro oppure potrà opporsi rivendicando il suo diritto inviolabile al barbecue. Certo, i tempi sono cambiati. Ora per l'aria si vietano anche i barbecue.
Un bisbiglio tra i rami di querce invecchiate, il primo picnic con te, un po' isolati. Perdona amore, ma resta qui, prepara tu intanto un volo e son qui. La strada si inoltra, mi fermerei, no, oramai tutto intorno sento alberi amici, ma come sarà un'illusione, rivedo chi mi chiamò per nome correndo, non eri tu. E il vento corse sopra i rami, poi si fermò, fra queste rive esser soli lui se ne andò, la mente vola, una incertezze dei suoi no. Io con la mente e col corpo non so per quanto lotta, lui come grande cometa non si voltò. Oh, scusa amore se un po' tardato io ho il primo picnic con te qui, un po' isolati. Io vorrei ma dirti che prima di te una cometa mai non crederai. E il vento corse sopra i rami, poi si fermò. Fra queste rive essere soli, lui se ne andò. La mente vola, un nodo in gola, gli occhi chiusi perché. Che dolce la sera se fosse ancora qui. Se fosse ancora qui.
Il votificio all'opera, ovvero una camera a prova e l'altra fotocopia. La Camera dei Deputati istruisce, il Senato ratifica, o viceversa. Così da 4 mesi il votificio parlamentare. È successo con la legge di bilancio e da allora in poi 4 volte con i decreti esaminati e modificati solo da Montecitorio e 6 volte con i provvedimenti vagliati e integrati solo a Palazzo Madama. L'altro ramo del Parlamento firma la fotocopia. L'ultima, con il famigerato mille proroghe che portava in grembo il colpo di mano sui balneari, bacchettato da Mattarella. Il decreto di scarica contiene tutto e il contrario di tutto. È l'esempio più fragoroso delle forzature lasciate tali e quali dalla Camera che approva per ultima. Da fine ottobre a febbraio il governo Meloni ha varato ben 18 decreti, più di 4 al mese, e chiesto ben 9 fiducie, 7 alla Camera e 2 al Senato, al ritmo di una ogni 2 settimane. Meloni l'ha riconosciuto e il Quirinale gliene ha dato atto. Ma ancora nulla è cambiato delle 13 leggi approvate. 11 sono decreti convertiti, più la legge di bilancio e quella istitutiva della Commissione sul femminicidio. Il caso Balneari è la madre degli obbrobri, come si ripara alla micidiale proroga delle concessioni fino al 2025 che ci costerà la stangata dell'Unione Europea? Semplice, con un altro decreto. Visto quindi che il monocameralismo nei fatti non esiste, tanto varrebbe cambiare la Costituzione, ma l'impresa è, come sapete, titanica.
Sempre la stessa storia per sempre la stessa vita per me. Continuamente ad attendere chi forse non verrà, ad aspettare invano starò, quando verrà domani lo so. Mi desterò e troverò sempre la stessa storia per me. continuamente ad attendere. Chi forse non verrà ad aspettare invano sarò. Quando verrà domani lo so, mi desterò e troverò sempre la stessa storia per me.
Lo scandalo delle società partecipate dallo Stato, dagli enti pubblici, senza dipendenti. In tempi di nomine delle società pubbliche, che sentiamo tutte le sere ai telegiornali, tutti gli occhi sono puntati al vertice delle società future. Ma sott'acqua si consuma un maxi spreco. Nel rapporto sulle partecipate del Servizio per il Controllo Parlamentare della Camera, che riprende un dossier del MEF, si scopre che la galassia è composta da 7.969 società, di cui 5.622 attive, con un esercito di 908.511 addetti. La proprietà può essere in parte o del tutto pubblica, il Ministero dell'Economia e Finanze ed enti locali. È una giungla in cui ben 886 società su 3.240 sono scatole vuote, non hanno dipendenti o il loro numero è inferiore a quello degli amministratori, il che è tutto dire. L'invito perentorio ad accorpare, far dimagrire o vendere le zavorre contenuto da un testo unico del 2016 resta in buona parte lettera morta. Su un totale di 32.427 partecipazioni in mano a enti pubblici, quelle che non superano il test sono più del 56%. Di più, quasi la metà delle amministrazioni ha declinato l'invito a uscire o a chiudere bottega. Quanto alla vendita di quote, è avvenuto solo nel 18% dei casi per 3.117 partecipazioni cedibili. Lo scandalo arriva poi scoprendo che 287 partecipate su 3.240 sono in rosso, eppure nel 58% dei casi al richiamo è seguita soltanto un'alzata di spalle. Ma come si fa ad andare avanti così?
Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro uno specchio. Giusto che sia quando la sua testa va giù. Thank you.
sempre in tema di pubblica amministrazione e di camere, il salario minimo del portaborse 1.100 euro. È il collaboratore più stretto del parlamentare, ma può essere anche il più sottopagato. Pur essendo spesso plurilaureato o addirittura dottore di ricerca. La retromarcia sugli assistenti dei deputati con deroga al Job Act è unanime fra maggioranza e opposizione. Le regole introdotte a ottobre da Montecitorio prevedevano che al collaboratore potesse andare l'intera somma assegnata all'onorevole per l'esercizio del mandato, 3.690 euro, oppure 2.670 per il part-time a 75%, nonché 1.845 per il mezzo servizio. Un recente accordo trasversale fra tutti i partiti e tutti i deputati ha ribassato gli scaglioni, 1.600, 1.300, 1.100. Resta quindi la bontà del deputato e la possibilità del portaborse di accumulare più contratti con più eletti. Ma se fa così il portaborse, cioè va in quantità, quale sarà la sua qualità nell'attività di assistenza per il parlamentare?
Porto cazzone con un stemma a rete, una coppulella qua mi si era aizzata, passa scampagnando per tu l'età, con mano guappa per te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, siente a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky in soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu giochi al baseball, ma i soldi per me, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa, ok Napolita. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Come te può capire chi te va bene, se tu le parli mezza americana. Quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di allo più. Tu abballo rock and roll, giochi al baseball, ma i soldi per me, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa, ok Napolita. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America,
tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America,
ok, tieni carino.
Ed ora passiamo ad un argomento che interessa i nonni. Se il babbo non riesce a mantenere il figlio, lo faccia la nonna. E se dopo la decisione della Cassazione, nel nuovo appello, quest'ultima prova a chiamare in causa l'altra nonna affinché anche lei contribuisca alle spese per il nipote, non può farlo a meno che non sia stata chiesta la modifica del provvedimento iniziale fin dall'inizio, appunto. La Cassazione è tornata a pronunciarsi e a ribadire che se il babbo è inadempiente nei confronti dei figli, l'onere tocca ai nonni. In questo caso solo a uno di loro. Padre non dovrà più pagare gli alimenti alla figlia di 29 anni per mancanza di affetto e disinteresse a cercare lavoro. È una controversia giudiziaria che dura da anni, quella sulla quale la Cassazione è tornata a pronunciarsi. Comincia tutto nel 2010, quando un figlio minore era cresciuto e ormai 17enne aveva esigenze più costose. Mentre a incrementare le entrate era stata proprio la nonna paterna, che dopo la morte del marito aveva ereditato un notevole patrimonio immobiliare. Il babbo del ragazzo invece aveva rinunciato all'eredità. La nonna paterna però non si era arresa e si era rivolta alla Cassazione per essere sollevata dall'onere economico. I giudici avevano confermato che l'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata, grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado, indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l'insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici. Ossia, se i genitori non mantengono i figli, tocca ai nonni, in quanto ascendenti più prossimi, a farsene carico, come stabilisce il Codice Civile, che stabilisce che è compito dei genitori adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, ovvero i nonni, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Nell'appello, la nonna paterna aveva tentato di coinvolgere anche l'altra nonna, ma di nuovo si era vista dare torto per un semplice motivo processuale. Per i giudici l'altra nonna avrebbe dovuto essere citata in giudizio come parte in causa fin dall'inizio, affinché la Corte potesse valutare le sue condizioni economiche, giusto per capire chi delle due nonne o entrambe le nonne fossero tenute al pagamento.
Spingi forte, salta fuori da quel buio, crescerai aprendo porte tutti i giorni, stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei re di tutto e di niente. Gigante, niente di proibito, sei pronto a cavalcare il mondo. Fatti il tuo castello di un bambino gigante, cavalcare draghi e mostri, già ti penso, tacci dentro, è un mestiere che conosco, tutti i giorni stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Sei mio Gesù, la luce sul nulla, mio piccolo Buddha. Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei il re di tutto e di niente. Gigante, niente di proibito, sei pronto a cavalcare. Castello volante con la fantasia di un bambino. Gigante, tu sei molto di più di quello che vedi, di quello che credi. Sei il mio asso, tu sei il mio Gesù, la
croce sul nulla, mio piccolo Buddha.
Fa recitare l'Ave Maria in classe e la maestra viene sospesa per 20 giorni. Sospesa dalla scuola per aver fatto recitare ai bambini un'Ave Maria e un Padre Nostro. Marisa Francescangeli, insegnante nella scuola primaria di San Vero Milis, in quel di Oristano, non sa se essere più allibita o dispiaciuta. Il 21 dicembre, una esercitazione cerimonia per il Natale, inanellando piccole perline, hanno costruito un rosario, lei e i bambini. Ma due mamme non hanno gradito, il preside dell'ufficio scolastico provinciale hanno accolto le loro proteste e la signora maestra, 58 anni, i primi giorni di marzo si è vista notificare la sospensione, 20 giorni, con contemporanea riduzione dello stipendio. Non finirà qui. Non credo di aver commesso mancanze gravi. Mi pare di vivere un incubo. Farò ricorso, dice la maestra. A fianco della quale si sono schierate molte mamme. Non siamo d'accordo e non siamo state interpellate. È una punizione eccessiva, oltretutto ricevuta dopo un processo sommario. Marisa ha raccontato cosa è accaduto. Quel giorno sostituivo un mio collega assente e ho realizzato con i ragazzini il rosario e poi prima di uscire abbiamo detto il padre e l'ave. Nelle mie classi tutti gli scolari, con il consenso dei genitori, partecipano all'ora di religione. Ma stavolta due mamme non erano d'accordo e si sono rivolte al dirigente scolastico. Sono stata convocata per incontrarle. Mi sono persino scusata, ma evidentemente non è stato sufficiente, dice la maestra. Il provvedimento di sospensione ha avuto corso quando Marisa è rientrata dopo un periodo di malattia e non è stato revocato neanche dopo che lo ha chiesto il sindacato, che riteneva non corretta una procedura e non aveva consentito all'insegnante di motivare il suo comportamento né di presentare controdeduzioni. Non rimane quindi altra strada che la via giudiziaria. Mi sono dovuta rivolgere a un avvocato, abbiamo chiesto l'accesso agli atti e ricorreremo in tribunale. Non mi accusano soltanto di aver realizzato il rosario e di aver fatto pregare i bambini, ma anche di averli terrorizzati per avere risposto alle loro domande sul fumo, spiegando pericoli e danni per la salute. La scuola tace. Non posso dire niente, si trincera il preside. Avrebbe dovuto risolvere il caso evitando un provvedimento così duro e proporzionato, insiste le altre mamme che si sono schierate con l'insegnante. E avrebbe dovuto non sentire soltanto le mamme che protestavano, ma tutti i genitori. È una storia assurda. E la scuola ci sono ben altre cose che non vanno bene. E quindi chiediamo che l'insegnante ritorni subito al lavoro.
I pray you'll be and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know.
Nella mia preghiera,
let this be our prayer.
sleep so we'll be safe.
Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza.
Non posso non citarvi questa lettera al direttore Cerasa, che è il direttore del Foglio, perché è veramente indicativa della giustizia o ingiustizia di questo paese. La lettera al direttore è questa: per circa 2 anni abbiamo assistito a un vorticoso dibattito che ha coinvolto simultaneamente virologi e politici, sino a far quasi confondere gli uni con gli altri. Da Galli a Crisanti, a Locatelli, a Brusaferro, a Bassetti, fino a Conte, Speranza, Zaia, Fontana, Gallera, eccetera. Oggi scopriamo che in quel drammatico contesto uno di loro, quale consulente della procura di Bergamo, forse un superpotere lo aveva davvero. Quello di far incriminare tutti gli altri. La risposta del direttore: che paese è quello in cui un magistrato, come ha fatto il procuratore capo di Bergamo, che ha detto testualmente: magari qualcuno sarà prosciolto, magari i giudici diterranno che sull'epidemia colposa non si debba procedere, sta di fatto che noi il nostro dovere lo abbiamo fatto. Ripeto, ammette di aver aperto un fascicolo di indagini contro alcune persone, sapendo che probabilmente quelle indagini verranno archiviate. Che paese è quello in cui un magistrato, sempre lo stesso fra l'altro, dice che il dovere di un magistrato è quello di dare una risposta ai morti, dimenticando di dire che i magistrati dovrebbero occuparsi non del dolore, ma dei reati? Facile rispondere, purtroppo. È un paese in cui ciò che conta ormai non è accertare la verità giudiziaria, ma è affermare la verità mediatica, considerando cruciale per la ricerca della giustizia non il terreno delle prove, ma quello dei sospetti. Che paese è quello in cui succede tutto questo? E in cui la giustizia sceglie di trasformare gli eventuali errori della politica in reati senza avere una prova diversa da una stima del professor Grisanti, che con tutto il rispetto non è la fonte della verità? La risposta è facile. Purtroppo è un paese semplicemente spaventoso.
The ground beneath my feet, I know was made for me. There is no anyone place where I belong. My spirit's meant to be free. And so now
what we wanna be. And it's your world. It's yours and yours and yours and what you see. It was not meant for me. It's your world. But you don't have to be lonely, 'cause in your world you are truly free.
Potremmo salvare il turismo. L'imminente stagione turistica italiana potrebbe battere ogni record, se non fosse per un dettaglio. Non si trova personale. Un problema che si potrebbe risolvere assumendo stranieri, anche quelli che vengono da fuori dell'Unione Europea. Ne sono convinti all'Alpi Tour, il gigante nazionale del turismo, che oltre a portare gli italiani in vacanza all'estero, gestisce anche strutture ricettive nel nostro paese. E tra i tanti immigrati che non riescono a regolarizzarsi, potrebbero trovare le risorse lavorative che mancano. Dice Alpi Tour, ci piacerebbe studiare una formula per poter assumere tante persone che oggi vediamo per le strade e che non hanno un lavoro. Vorremmo investire per far formazione e aiutarle a collocarsi, ricevere uno stipendio e vivere con dignità. Anche perché sappiamo bene che lasciarle in queste condizioni significa spingerle alla disperazione. Un'azienda moderna ha il dovere etico di attivarsi per migliorare la società e renderla più inclusiva. L'idea è quella di un intervento organico dal quale verrebbe una soluzione per gli extracomunitari che sono fisicamente sul territorio italiano, ma non riescono a uscire dal limbo normativo. È difficile regolarizzarli anche se c'è chi è disposto ad assumerli con contratto regolare. Il progetto di Alpi Tour quindi non è semplice da realizzare, ma vale la pena di tentare, perché in questo modo due problemi diventerebbero l'uno la soluzione dell'altro. Da una parte le tante aziende che cercano personale, dall'altra i tanti migranti che vorrebbero un lavoro. Per il sistema turistico italiano si parla del 40% di dipendenti che non si presentano o che proprio non si trovano, rincara il presidente di Alpi Tour. Tant'è che nei mesi scorsi abbiamo sentito di qualche famoso ristorante che ha dovuto chiudere per mancanza di personale. Non si può nemmeno pensare che gli altri lavoratori facciano gli straordinari lavorando per 2, 3 o 4 ore in più. Ne va di mezzo della salute e perfino la sicurezza sul lavoro. Ma come si concilia questa carenza di personale con la disoccupazione e con il lavoro sottopagato che anche tanti italiani si trovano costretti ad accettare? Va detto che in altri settori, soprattutto in agricoltura, c'è una domanda altissima, ma per un tipo di lavoro che gli italiani non vogliono o non possono più fare, come la raccolta stagionale dei campi, magari poco appetibile per chi abbia altri titoli di studio o specializzazioni. Nel turismo invece è legittimo sospettare che i posti di lavoro rimangano vacanti perché le paghe sono troppo basse nonostante vengano applicati i contratti di categoria. Quello della retribuzione è uno degli elementi che condizionano le scelte dei lavoratori e se si alzassero i salari in maniera significativa è chiaro che le piccole strutture come alberghi a 2 o 3 stelle dovrebbero fare i conti con la loro tenuta economica. I grandi alberghi e le catene non ne risentirebbero, mentre una piccola struttura da 2 stelle perderebbe competitività. Si rischierebbe di creare un sistema che esclude l'offerta più economica, limitando la possibilità ai cittadini di viaggiare e di fare turisti. E non si può certo togliere il diritto di visitare i tesori del nostro paese in base al reddito. Quindi il problema di qua o di là si pone e per il momento diventa difficile risolverlo.
Ma tu li hai visti? Come sono tristi i sorrisi dei turisti? Ma tu li senti? Sembrano contenti con la pizza in mezzo ai denti. E camminano lenti con gli occhiali da sole, sulle lenti, scontrini, panini, parenti. E camminano stanchi con le donne da sole a tirare i bambini che puntano il dito alle suore. Ma portami via dal centro, portami in periferia, ho bisogno di un posto spento per buttarmi, buttarmi via. Ma portami via dal centro, portami via da qua, ho bisogno di non sentire tutta questa elettricità. Ho bisogno di non sentire tutta questa elettricità. Hanno facce da festa e un portafogli profondo sulla testa, i capelli più brutti del mondo. Hanno l'auricolare e una fila da fare con gli ombrelli aperti sotto il sole, chiusi quando piove. Ma portami via dal centro, portami in periferia, ho bisogno di un posto spento per buttarmi, buttarmi via. Portami via dal centro, portami via da qua, ho bisogno di non sentire tutta questa elettricità, ho bisogno di non sentire tutta questa elettricità, ho bisogno di non sentire.
E su questa canzone, Portami via del centro, sulla quale concordo soprattutto chi come me sta a 2 passi dal Ponte Vecchio, io vi saluto caramente e vi aspetto per la prossima puntata, ovviamente sempre con episodi di Non ci credo ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia. I miei saluti da Andrea Del Re. Buona serata.
Contenti con la vita in mezzo ai denti.
Avete ascoltato Non ci credo ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia, un programma di Andrea Del Re.